Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come dicevo all'inizio della celebrazione, ci aspettano due grandi feste che sono imminenti e la liturgia nella pienezza della celebrazione della Pasqua, in quello che noi chiamiamo appunto tempo pasquale, ci sta orientando verso queste grandi feste. Il Vangelo di oggi, come avete sicuramente notato, è una pagina dell'ultima cena, quella annotazione sulla quale ci fermiamo subito appena uscì Giuda, ci dice che siamo nel cenacolo, nel giovedì santo. Però c'è questa parola di Gesù che ci ricorda le celebrazioni che faremo. Ancora per poco sono con voi, la celebrazione dell'ascensione, che noi sappiamo è il termine, la fine delle apparizioni di Gesù risorto in mezzo agli apostoli. E poi la festa di Pentecoste, che secondo sempre la parola di Gesù è la discesa dello Spirito Santo come consolatore, come avvocato. Vi manderò un altro consolatore, il Paraclito, che resterà per sempre con voi. Quindi questa parola di Gesù ci orienta verso queste due grandi celebrazioni che chiuderanno il tempo di Pasqua che stiamo vivendo. Come nelle altre domeniche, anche oggi insisterei su questo. Non limitiamo la gioia della Pasqua, viviamola fino in fondo. Lo facciamo nella liturgia, facciamolo anche nella nostra preghiera, nell'adorazione, nelle nostre case, ricordando che la risurrezione di Gesù è il principio di tutto. Se Gesù non fosse veramente risorto, lo so che ve lo dico tutte le settimane, è la parola di San Paolo e la ripeterò ancora tutte le domeniche fino al giorno di Pentecoste, poi anche dopo magari, ma sicuramente in queste domeniche. Dice l'Apostolo, se Gesù non fosse veramente risorto, inutile sarebbe la nostra fede, vana la nostra predicazione. Il perno che regge la nostra vita cristiana è questa festa che stiamo facendo, la festa della Pasqua di Gesù. E ovviamente questa pagina di Vangelo ci può sembrare strana, perché nelle altre domeniche abbiamo ascoltato l'apparizione di Gesù risorto agli apostoli, no? Al lago, vi ricordate, eccetera, eccetera, no? Tommaso, la seconda domenica e così via. Domenica scorsa, sì, è vero, non era un'apparizione, era un richiamo alla figura di Gesù come buon pastore, però abbiamo spiegato, il termine è ugualmente, è profondamente pasquale. Oggi questo brano di Vangelo ci lascia un po' turbati, se lo ascoltiamo bene. Quando preparavo l'omelia, si tratta di un paio di mesi fa, ho preparato tutta la predicazione, devo dirvi, mi dava un po' fastidio questo Vangelo, perché nel quadro delle domeniche non riuscivo a trovare un senso pieno di questa collocazione liturgica, cioè quelli che hanno redatto e preparato la nuova liturgia, perché hanno scelto questo Vangelo per questa domenica? E poi anche l'inizio di questo Vangelo con la menzione di Giuda, che comunque sia ci lascia un pochettino sempre tutti, come dire, disturbati per quello che è stato e per quello che ha fatto. Però alla fine il motivo l'ho trovato, ed è il motivo teologico di questo Vangelo. Si parla di un'ora e si parla della glorificazione del Padre, come diremo subito. Quindi il motivo c'è, perché Gesù parla di quella ora per la quale è venuto, di quell'ora nella quale glorifica il Padre, che è l'ora nella quale può cominciare e portare a termine l'opera della redenzione. Se adesso dovessimo andare, e andiamo insieme, a Cana di Galilea, al matrimonio al quale partecipò Gesù, vi ricordate quando la Madonna insisteva con Gesù per il miracolo? Gesù rispose così: «Donna, cosa vuoi da me? La mia ora non è ancora giunta». Gesù sapeva bene di essere venuto per qualcosa di particolare, e questo qualcosa di particolare ancora non era venuto pienamente. Noi sappiamo che poi Gesù accederà a fare quello che Maria chiede, chiaramente, ma questa parola che Gesù dice è come un rimando al momento della grazia piena, il momento pieno per il quale Lui è venuto, che non è solo quello di fare miracoli, ma è quello di fare miracoli per dimostrare che è il Figlio di Dio. Nel Vangelo di San Giovanni i miracoli, lo sappiamo, vengono chiamati dei segni, cioè dimostrano la divinità di Gesù. Ma il segno più grande, noi lo sappiamo bene, è proprio la risurrezione. Quindi questi Vangeli sono collegatissimi alla Pasqua di Gesù. Cana, questa parola dell'ultima cena, e altre tantissime volte, adesso non posso fermarmi, ma tantissime volte nelle quali Gesù parla della glorificazione di Dio oppure della sua ora. Gesù addirittura arriva a dire non l'ora, ma la mia ora, un momento particolare deciso da Dio perché si compia il piano che Dio ha da sempre di redimere, di salvare l'umanità. Ma torniamo a Giuda. Ho detto che è una figura disturbativa, che un po' ci turba. È chiaro che nel momento in cui il Vangelo dice appena Giuda uscì, ci sta ricordando una cosa importante: comincia la passione. Giuda esce perché ha venduto Gesù, si era già accordato per vendere Gesù, e da lì a poco Gesù uscirà per andare all'orto degli ulivi. La passione inizia, e in questo momento Gesù acchiara la sua missione. Ora, dice il Vangelo, il Figlio dell'uomo è stato glorificato e può glorificare il Padre, può glorificare Dio. Molto importante allora che noi non conserviamo, non togliamo, non cassiamo la figura di Giuda, ma che la teniamo presente in questo momento. Prima di tutto per quello che abbiamo detto. Con questo suo gesto è come se Giuda desse inizio, inaugurasse la passione di Gesù. Secondo, perché tutti noi possiamo essere Giuda. E non sto parlando del fatto che con i nostri peccati noi vendiamo Gesù o tradiamo Gesù, non è questo. Ma perché nella nostra vita noi, se non crediamo profondamente alla misericordia di Dio, possiamo fare la fine di Giuda. Noi sappiamo benissimo che se Giuda, come Pietro, come altri, si fosse umiliato, avesse riconosciuto di aver sbagliato e fosse andato da Gesù, Gesù l'avrebbe perdonato. Giuda non sarebbe stato quello che è. Non lo avremmo ricordato male come lo ricordiamo. Sarebbe stata una delle tante figure positive del Vangelo. Questo non aver creduto alla misericordia di Dio lo fa quello che è. Quello che è per il gesto inconsulto che ha fatto uccidendosi, quindi nella disperazione massima, ricordate etimologicamente questa parola, disperare vuol dire senza speranza. Ma poi soprattutto questo non avere la forza, dopo aver avuto la forza di fare grandi stupidate, non avere la forza di tornare da Gesù, da un Gesù che l'aveva chiamato, da un Gesù che l'aveva scelto, da un Gesù che l'aveva consacrato. E terza cosa, prima cosa era l'inizio della passione, seconda cosa che non dobbiamo essere Giuda in questo senso, e terza cosa che nella nostra vita è probabile che tutti noi incontriamo un Giuda, una persona che probabilmente vuole approfittare di noi o ci fa del male. E mi piace in questo momento avere l'occasione di dire che niente del male che riceviamo ci autorizza a diventare cattivi. Ci sono delle persone che ci fanno del male, ci hanno fatto del male, speriamo di no, ma probabilmente ci faranno del male. Questo non ci autorizzerà mai ad essere cattivi noi. E dunque, come ha fatto Gesù, che nell'orto degli ulivi arriva ancora a chiamare Giuda amico, amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Così noi dobbiamo essere delle persone che si mantengono buone fino al massimo possibile davanti alla cattiveria degli altri. Ripeto, quella che magari può venire contro di noi o quella che vediamo intorno a noi. Dunque, avendo detto queste cose, possiamo adesso vedere questa realtà dell'ora e della glorificazione. Gesù dice, adesso l'ora è giunta, inizia quel momento che è stato preparato lungamente. Vi invito un attimo a riflettere su questo. Gesù è vissuto 33 anni. E questi 33 anni per la maggior parte sono stati vita nascosta a Nazareth. Se avessimo organizzato noi la storia, avremmo fatto il contrario. Avremmo fatto 3 anni di vita nascosta a Nazareth e 30 anni di predicazione, no? Avremmo detto, ma dal momento che il tempo è questo, dividiamolo in un modo equo. Che cosa potrà mai fare di positivo il figlio di Dio chiuso in una falegnameria in un paese piccolissimo della Galilea? Ma Dio non pensa così, o meglio, noi non pensiamo secondo la logica di Dio. Questo l'abbiamo imparato e lo sappiamo bene. Dio ha i suoi momenti e i suoi tempi, Dio ha i suoi piani, Dio ha i suoi progetti, e Gesù ci dimostra che glorificare Dio significa fare la volontà di Dio, non la nostra volontà. Chiaro, il Padre nostro ci insegnerà anche a pregare per questo. Padre, che la tua volontà si compia, che la tua volontà sia fatta. Ma nella nostra vita è importante che noi comprendiamo questo. Noi non possiamo andare avanti nella vita di fede continuando a pensare che siamo noi a tenere le mani sul volante della nostra storia personale. Noi dobbiamo essere gente che cede davanti alla volontà di Dio, che apre il cuore davanti ai progetti del Signore, dicevo domenica scorsa, che è capace di dare le chiavi del cuore, le chiavi della macchina, della nostra vita al Signore per dire: Signore, guida tu la mia storia. E Gesù questo lo dice bene. In quel momento nel quale Giuda esce, il momento nel quale la passione inizia, Gesù ha chiaro, ecco, adesso sì, siamo arrivati al momento per il quale io sono venuto. Pensate allora realmente con un po' di distanza alla storia di Gesù, quando il Figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità, prende corpo umano nel grembo virgineo di Maria, diventa Gesù, la sua infanzia, della quale conosciamo molte cose, anche molte cose serie, come l'esilio, come il lavoro, come la nascita, tutte queste cose qui, come la persecuzione, e poi questi anni di silenzio, di preparazione, poi Gesù che inizia col battesimo, col deserto, e piano piano tutte quelle situazioni della vita di Gesù che conosciamo bene. L'ora non è quella che noi uomini possiamo pensare giusta. L'ora di Gesù è quella che il Padre ha preparato per Lui. È quella che Gesù è qui, si gioca la partita della nostra vita. Quell'ora che noi dobbiamo saper riconoscere. Ci sono persone che sprecano la vita perché non capiscono, non hanno capito e non capiscono che cosa Dio chieda loro, che cosa Dio voglia da loro. Glorificare Dio e fare la volontà di Dio. E dire: io sono disponibile a fare quello che tu mi chiedi, perché lì non è soltanto la mia realizzazione personale, ma quella gloria che tu aspetti da me. Sant'Ireneo di Lione diceva: la gloria di Dio è l'uomo vivente. La gloria di Dio siamo noi quando non facciamo di testa nostra, dando poi il conto a pagare a Dio, facendo pagare a Dio le cose che facciamo noi, vogliamo noi, ma quando ci mettiamo in linea per camminare in quel binario che il Signore ci indica. E questa ora noi dobbiamo riconoscerla, dobbiamo essere in grado di capire che cosa il Signore ci chiede. E allora qui c'è tutto quel lavoro spirituale che noi dobbiamo fare, le nostre confessioni, la nostra direzione spirituale, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, le ore di adorazione, tutte quelle realtà che ci mettono in quella disposizione di ascolto, chiamiamo così, di ascolto della volontà di Dio. Perché anche noi dobbiamo glorificare il Padre. Ho scritto qui qualcosa, forse un po' forte, però l'ho preparata così l'omelia e la voglio così presentare. Andiamo avanti nella nostra vita, al momento nel quale il Signore ci chiamerà. Arriverà anche questo momento, anche se a noi non piace pensarlo. Anzi, cerchiamo di camuffarlo, di tenerlo lontano, di esorcizzarlo. Sapete, in quel momento sarebbe bello poter dire questo. Adesso che è arrivata la mia ora, Padre, io ti glorifico. Con tutto quello che è stato la mia vita e con questo momento. Perché noi non sappiamo come verrà la nostra morte. Se improvvisa, come una nostra sorella di 54 anni l'altro giorno, se dopo una malattia lunga, se saremo molto anziani oppure ancora giovani, non sappiamo. Però, ecco, vivere bene per poter arrivare al capolinea con queste parole: Padre, questa è l'ora e io adesso ti posso glorificare. E allora la domanda con la quale ci avviamo a concludere è questa: stiamo glorificando Dio con la nostra vita? Questo momento che noi viviamo è il momento dell'ora di Dio che si manifesta, che parla a ciascuno di noi? Allora, se voi doveste chiedermi ci aiuti in questo, dico tre cose. Primo, noi glorifichiamo Dio quando viviamo in grazia di Dio, quando allontaniamo dal nostro cuore il peccato grave, almeno il peccato grave. Quando lottiamo, quando facciamo questa guerra e la portiamo avanti fino in fondo, perché Dio vinca, perché la tentazione venga a cessare e perché trionfi nella nostra vita la grazia del Signore, allora diamo gloria a Dio. Secondo, dando il buon esempio, devo dire un'ultima parola proprio su questo comandamento dell'amore, e lo farò tra poco, però dando il buon esempio in tutta la nostra vita. Sono una mamma di famiglia, esemplare, non scadente, non mediocre. Un papà di famiglia eccellente, non di terza categoria. Non lo scarto dei papà di famiglia. Sono un uomo, una donna, sono giovane, sono vecchio, sono un ragazzo, quello che volete voi. Non posso essere un cristiano così di scarto. Devo essere il meglio possibile. E questo del buon esempio è un chiodo che dobbiamo far entrare piano piano nella nostra vita. Non si può essere santi qui in chiesa e diavoli fuori. Questo l'abbiamo detto tante volte. Dobbiamo essere delle persone che hanno una vita normale, con una continuità di intensità di fede, qui come a casa e a casa come qui. E terzo, l'evangelizzazione. Noi dobbiamo avere a cuore che quelli che abbiamo vicino siano toccati dalla grazia di Dio. Io non riesco a capire molto, ma anche perché non sono in quelle situazioni, comprendo bene, non riesco a capire molto quelle persone che mi dicono: ah, io ho un collega di lavoro, ma non posso parlare di Dio. Come non puoi parlare di Dio? Chi te lo vieta? Parlane nel modo dovuto, ma parlane. Ho dei familiari, ma non si può parlare, assolutamente. Queste cose, specialmente oggi, con la sociologia che abbiamo, col modo di vedere le cose che abbiamo, chi ci vieta di essere noi stessi? Dobbiamo essere capaci di portare la parola del Vangelo, chiaro, se lo facciamo con superiorità, con forza, beh, questo provoca subito il rigetto, ma di farlo nei modi in cui lo Spirito suggerisce. Dire una parola buona, dare un buon consiglio, essere vicini nei momenti nei quali è necessario, questo ci aiuterà a veicolare i valori del Vangelo. E chiudo. Gesù dice: Io vado via, ma vi do un comandamento nuovo che è questo: dovete amarvi. E allora, siccome vi ricordate bene quello che Gesù ha detto a San Pietro e le risposte di San Pietro a Gesù, mi ami, no, ti voglio bene, allora vi faccio notare che Gesù ha detto non dovete volervi bene, ma ha detto vi dovete amare. Allora questo resta un impegno per noi come comunità, per le nostre famiglie, per noi come singoli, volerci bene perché facciamo parte della stessa famiglia che è la parrocchia. Evitare, come dice il Papa, continuamente la critica, il pettegolezzo, le trame, i sotterfugi. E dico questo non perché sappia che ce ne siano o perché voglia colpire qualcuno, perché parlo anzitutto per me, ma perché questo deve essere il nostro modo di vivere bene il Vangelo. Non come gente che lavora nel sottobosco e che trama in continuazione. Non so, secondo me ci sono delle persone che devono avere sempre un obiettivo da battere, come quando giochi a risico. Adesso è questo e poi dopo che mi passa con questo mi prendo un altro. Bisogna calmarsi, che tanto moriamo presto e la vita bisogna viverla bene e lasciarla vivere bene anche agli altri. Evitare tutte queste cose per quella vita buona che il Vangelo insegna, ricordando che siamo fratelli. Per questo vi ripeto, quando vi incontrate per strada, siccome vi siete visti in chiesa, vi vedete in chiesa, sapete di essere cristiani, salutatevi, aiutatevi all'interno dei condomini, delle famiglie, perché questo vuol dire volersi bene. La Madonna Santissima è il nostro modello, la guardiamo sempre come esempio della nostra vita, le chiediamo la forza di vivere bene il nostro momento presente, la nostra ora, di poter glorificare Dio con la nostra vita, per poi soprattutto amarci, volerci bene tra di noi, come Gesù ci chiede. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo in Dio.